Ciao a tutti, eccoci al nostro appuntamento del martedì. Salutiamo anche chi ci ascolta in replica al sabato dopo le 17. Sono in linea telefonica con Jacopo Santini. Jacopo, ben arrivato e grazie.
Grazie a voi.
Jacopo è un fotografo e insegnante anche di fotografia e questa volta ci porterà a fare due passi in un paese un po' sconosciuto, ma oggi è l'occasione di conoscerlo. Ed è esattamente l'Armenia, perché così svegliamo un po' il tutto. A Comabbio c'è una mostra fotografica appunto di Jacopo sull'Armenia. Ma questa mostra, oltre all'Armenia, vuol dire qualcosa, vuol raccontare qualcosa d'altro?
Beh, allora, io sono un fotografo documentarista, quindi mi occupo di raccontare ciò che vedo, sono una specie di testimone, questa è l'ambizione. La mostra parla esattamente dell'Armenia, poi ciascuno ne trae ovviamente gli insegnamenti che crede e le metafore che ritiene collegate a quelle immagini. Parla dell'Armenia perché nasce da un interesse specifico, per la condizione della gente che la abita e la sua storia. E soprattutto per il concetto di memoria, che è parte vitale dell'attività di ogni fotografo documentarista. L'Armenia è piccola, non ha risorse primarie, non suscita l'interesse dei mercati, ha una storia antichissima e bella, ed è stata vittima, la sua gente è stata vittima della storia di un orribile evento protratto nel tempo, che è il genocidio Metsi Egern, come viene chiamato in Armenia, il grande male, la grande catastrofe. Che nella sua fase, diciamo, più acuta e più pesante ha avuto luogo fra il 1915 e il 1916, soprattutto nei territori che oggi appartengono alla Turchia e che sono grosso modo identificabili con l'Anatolia orientale. L'interesse nasce quindi da questo, nessuno ne parla, ho scoperto che non è materia di studi molto popolare, che il 24 aprile sia il giorno della memoria, nessuno lo sa o quasi, e che ci si occupa dell'Armenia soltanto quando diventa campo di battaglia, come è avvenuto recentemente con l'aggressione turco-azera all'enclave armena del Nagorno-Karabakh o Artsakh. Quindi è un popolo un po' dimenticato dall'Occidente, anche se con l'Occidente ha un legame culturale, storico, identitario molto forte. Guardano a noi con speranze sempre disilluse purtroppo dalla realtà. Quindi più o meno questo è un sunto, diciamo, onesto.
Ecco, allora questa tua mostra doveva essere già chiusa, invece abbiamo la possibilità di vederla ancora, di apprezzare il tuo lavoro a Comabbio. Mi dicevi prima che sarà aperta nei weekend. Dove
Allora,
questa?
a quanto io so, dato che per un insieme di circostanze è utile al comune di Comabbio che ci sia, e io avevo dei problemi a ritirarla perché è una mostra abbastanza grossa, sono quasi 40 immagini più pannelli esplicativi. Mi hanno detto che per l'intero mese di giugno, quantomeno, sarà nei loro programmi visitabile il fine settimana, cioè immagino il sabato e la domenica. Immagino, trattandosi di una mostra e considerate le restrizioni tuttora vigenti, si dovrà fare tramite appuntamento, però questa è una congettura. Credo che vada
Ecco,
contattato il comune di Comabbio a proposito.
diciamo che è presso la sala della Casa Fontana, giusto?
È la sala Lucio Fontana, sì, esatto.
Tra l'altro, Comabbio ha fatto proprio un periodo di attenzione sull'Armenia, perché leggendo anche il sito del comune, addirittura c'erano dei ristoranti che proponevano un menù armeno.
Sì,
Bello.
sono stato ospite, sì. È stato un bel festival, Comabbio racconta l'Armenia. Io sono stato invitato per una serie di rapporti che avevo stabilito con Aldo Ferrari, che è docente e a capo del Dipartimento di Armenistica, ora non voglio sbagliarmi, ma a Ca' Foscari a Venezia, all'Università Foscari, ed è una persona che mi ha dato ottimi consigli, ottime fonti da studiare, con cui ho avuto il piacere di parlare in molte occasioni. Ho una conoscenza enciclopedica della storia antica e più recente dell'Armenia, e ne è un frequente visitatore, quindi sa molto più di me e ha saputo guidarmi in molti casi, come soprattutto nel corso della mia prima visita in Anatolia, ovviamente visita fotografica.
Senti,
Quindi
Jason.
tramite lui ed altri sono arrivato a Comabbio. Un po' per caso mi ha sorpreso vedere quanto ricco fosse il festival di letture, di lezioni, di mostre, anche di occasioni culinarie come quella che era metà.
Senti, parlavi di questa memoria del genocidio, ma perché è successo questo, secondo te?
Provo a riassumere e chiedo venia se dal punto di vista storiografico il mio riassunto suonerà impreciso alle orecchie di alcuni. Però diciamo questo: il termine genocidio è stato coniato da uno storico polacco, Raphael Lemkin, per definire ciò che fino a quell'epoca non aveva un nome, cioè il massacro pianificato e posto in atto della popolazione armena nel territorio dell'Impero Ottomano, avvenuto nel corso della prima guerra mondiale, fra il 1915 e il 1916, con strascichi fino al 24, anche sotto Ataturk. La domanda è perché è avvenuto un genocidio? È importante sottolineare che il termine genocidio è nato per definire quell'evento. La definizione giuridica di genocidio, la fornisco in modo approssimato, è la pianificazione, la messa in atto della distruzione completa di una popolazione o di un'etnia a causa di motivi religiosi, etnici, razziali. È importante che sia individuato e provato che vi è una corrispondenza fra la pianificazione e la messa in atto. Non è un evento casuale che nasce da una serie di circostanze storiche o da una provocazione o da chissà quanto, ma da una volontà predeterminata. Quindi il genocidio armeno è elemento di riferimento per definire i genocidi che purtroppo si sono moltiplicati, che hanno anche preceduto quello armeno. Diciamo che la Vulgata afferma, ed è una Vulgata corretta, che il genocidio armeno è il primo genocidio del Novecento. Oggi siamo in presenza di casi simili, penso alla Cambogia di Pol Pot, penso al genocidio dei Tutsi in Ruanda e ad altri episodi che mi scuso se dimentico. Ovviamente la Shoah è un caso emblematico di genocidio, ma non è l'unico. Avviene all'interno di un periodo storico particolare, la Prima Guerra Mondiale, nel corso della quale la Turchia affiancò le potenze centrali, quindi la Germania, l'Austria, il Parisburgico e così via, dopo trattative anche condotte in realtà con gli alleati. Fu una scelta opportunistica. Importante fu il ruolo della Germania, che fornì consulenti militari che poi ebbero modo di utilizzare le proprie esperienze sotto Hitler. Perché avvenne? Fin dalla metà dell'Ottocento la Turchia o l'Impero Ottomano, la Grande Porta, era il grande malato al banchetto delle potenze euroasiatiche, per così dire. Era già stata salvata in occasione della guerra di Crimea, nella metà dell'Ottocento, per motivi opportunistici e per evitare un eccessivo espandersi dell'Impero Russo. Negli anni 12-13 del Novecento le guerre balcaniche avevano determinato un impoverimento sostanziale dal punto di vista territoriale, con la perdita della parte balcanica dell'impero, quindi ciò che oggi è la Serbia, parte della Bosnia, il Kosovo e la Bulgaria, grande parte dell'attuale Jugoslavia, della fu Jugoslavia in verità. Quindi grandi masse di profughi che scappavano dalle terre prese dai nativi, riconquistate dai nativi, che affluivano all'impero ottomano. L'impero ottomano si trovò quindi a avere un problema di collocazione di intere popolazioni e allo stesso tempo la necessità di poter compattare un impero dal punto di vista etnico-politico a fronte delle ingerenze dei paesi occidentali. All'epoca l'impero ottomano era guidato da un'organizzazione politica nota come Itihad ve Terakki, che era un'emanazione dei cosiddetti giovani turchi al potere fin dal 1908. Colsero, come si dice, due piccioni con una fava, vale a dire pianificarono di compattare etnicamente e religiosamente l'impero, eliminando le parti che rappresentavano un'eccezione, un elemento di rottura. Gli armeni erano stati chiamati la nazione fedele, no? Perché già in occasione di molti eventi storici avevano garantito una fedeltà a prova di bomba all'impero ottomano, ma ora rappresentavano il classico sassolino nella scarpa. Ne approfittarono pianificando l'eliminazione completa della popolazione in modo che non venisse agli occhi e alle orecchie delle potenze occidentali. L'ingresso nel campo di battaglia della Prima Guerra Mondiale fu in qualche modo anche strumentale. C'è chi dice, e alcuni storici lo affermano, che l'impero ottomano scese in campo nella Prima Guerra Mondiale per poter perpetrare a proprio piacimento la pulizia etnica del suo territorio. Cosa avrebbe ottenuto? Avrebbe ottenuto la liberazione di intere terre da dare ai profughi che venivano dai territori balcanici ormai perduti, avrebbe ottenuto un compattamento di natura etnico-religiosa attorno a quello stesso Islam che i giovani turchi in realtà non consideravano un elemento, almeno ideologicamente, fondamentale agli inizi quantomeno della loro presa del potere. Non è un caso che dai giovani turchi provenisse anche Ataturk, che proclamerà la laicità di Stato, come ben sappiamo. Però in quel momento la religione era importante, perché era un elemento unificante, e gli armeni da quel punto di vista erano identificati con chi? Allora, gli armeni all'epoca erano un popolo che nella zona anatolica dell'impero era povero ma alfabetizzato, erano contadini soprattutto, ma nella parte metropolitana dell'impero, quella tra virgolette più liberale, quindi Istanbul, Smirne, Aleppo, erano invece commercianti, avevano stretto grandi e forti relazioni con paesi esteri, con l'Europa soprattutto, avevano grandi proprietà, azioni in istituti bancari. Erano la classica elite presentata come affamatrice del popolo autoctono, no? Quindi eliminarli avrebbe significato liberare dei territori, compattare un impero in declino e quindi opporre una resistenza maggiore alle ingerenze sempre più forti, tanto di Inghilterra, Francia quanto della Russia, e soprattutto incamerare proprietà, incamerare ricchezze, anche senza le competenze che gli armeni avevano. È un insieme di ragioni che fa pensare a quello che avvenne poi 30 anni dopo, meno di 30 anni dopo, con la soluzione finale in Germania.
Ma gli armeni erano di religione cattolica?
Allora, gli armeni, la gran parte degli armeni sono apostolici, vi sono armeni ortodossi, gran parte sono riuniti attorno alla figura del Catholicos a Echmiadzin. Ne esiste anche un altro a Istanbul, ma Echmiadzin è una sorta di Vaticano armeno, è una località che è fra Yerevan e il confine turco, che ha un fortissimo valore simbolico, è un luogo di pellegrinaggio, è un luogo di unità e di identità. Gli armeni erano cristiani, comunque sì, erano tutti cristiani, e il 24 di aprile del 1915 iniziò con grande cura e con un'efficienza insolita per l'allora impero ottomano quello che oggi noi chiamiamo Metzgerno, genocidio. Si iniziò con gli uomini, con gli intellettuali. Il trio che era alla guida all'epoca della Turchia era composto da Enver Pasha, da Cemal Pasha e da Tayyip Pasha. Soprattutto questi fu l'ideatore e il pianificatore. Enver Pasha era un militare, era diciamo un ministro della difesa, era capo delle forze armate. Cemal Pasha aveva un ruolo esecutivo molto importante nelle zone più prossime alla Siria, diciamo, dell'impero ottomano. Ebbe un ruolo un pochino più sfumato, ma di fatto il trio pianificò e mise in atto con ostinazione, con addirittura sottraendo mezzi e forze al fronte bellico. Mise in atto con grande ostinazione e una certa efficienza, forse anche guidati dai propri consulenti tedeschi, il genocidio. Iniziò con gli intellettuali, con gli uomini della grande economia, con le persone più rappresentative della comunità armena, proseguì con gli uomini attivi, quindi che erano nelle forze armate, che vennero inizialmente portati condotti ai lavori forzati e poi furono giustiziati. Si sviluppò poi con le cosiddette marce della morte, ossia una cattura di tutti i componenti della comunità, donne, vecchi, bambini, ciò che era rimasto degli uomini, e il loro avviamento in lunghe carovane che compivano dei giri insensati all'interno dell'Anatolia e giù fin verso i territori mesopotamici dell'impero, in pieno deserto, dove venivano quelli che erano sopravvissuti, ovviamente pochi, giustiziati o lasciati a morire di fame. Sono luoghi infernali ancora oggi, quelli di Deir ez-Zor, per esempio, che è in territorio siriano, che è stato recentemente oggetto e vittima di un vilipendio, cioè un sacrario, da parte delle forze dell'ISIS. Fu terribile perché ovviamente tutto questo si accompagnò a una rapacità fortissima, i beni vennero incamerati, non ci fu quasi, ci fu il tentativo di nascondere il tutto, ma varie voci riuscirono a rendere noto quello che stava avvenendo. Fra l'altro, una molto importante per un fotografo è quella di un, non ricordo bene se fosse un ufficiale medico o fosse un soldato addetto a dei servizi medici, Armin Wagner, che fornì la prima documentazione, quindi le prime prove iconografiche del genocidio, delle morti per fame, dei campi in cui venivano lasciati a morire gli armeni, soprattutto in territorio attualmente siriano. Armin Wagner fornì una documentazione impressionante e inequivocabile di ciò che stava avvenendo.
Allora ci fermiamo un attimo per una pausa musicale e continuiamo dopo. Sono Sergio Rossi, sono in linea telefonica con Jacopo Santini, stiamo parlando di questo genocidio dell'Armenia. Siamo partiti dalle tue foto, ma di fatto non abbiamo ancora accennato, non abbiamo parlato. Parlavi di 40 pannelli. Uno che viene a vedere il tuo lavoro, cosa trova?
Allora, trova un numero che è 301, che è il titolo del progetto che è stato reso possibile da una borsa di studio ricevuta dalla scuola per cui lavoro e dal sostegno, dallo sponsor, che è una famiglia armena impegnata attivamente nella preservazione della memoria del genocidio. Perché il problema è questo, è un problema di memoria. 301 è l'anno in cui, secondo una tradizione che è molto vicina a una leggenda, l'Armenia ricevette il cristianesimo, prima nazione del mondo come religione nazionale, cioè come religione comune a tutti, grazie all'intervento di Gregorio l'Illuminatore sull'allora re d'Armenia, che era Tiridate o Tidrate III. Quindi inizio del IV secolo d.C. L'anno è il 301, ma 301 è anche l'articolo del codice penale turco che sanziona con la detenzione, pene detentive serie, qualunque tipo di, fra virgolette, offesa all'identità turca o ai rappresentanti del potere politico turco. È un articolo che è stato usato con continuità e regolarmente per sanzionare chiunque avesse avuto la cattiva idea di riportare alla memoria la questione non risolta del genocidio. E fra questi persone come Hrant Dink, che fu poi letteralmente giustiziato da un nazionalista turco nel 2008, ma anche Pinar Selek, Orhan Pamuk, il premio Nobel per la letteratura, e molti altri che ingiustamente dimentico. È quindi un articolo che è stato usato molto spesso per intimidire, scoraggiare o minacciare. In realtà, vorrei evitare di creare dicotomie che non hanno senso. La Turchia è una realtà molto complicata e ricchissima dal punto di vista culturale. C'è una buona parte della popolazione che è consapevole della necessità di fare i conti con una parte della loro storia e che vuole questo. In questo senso, un crinale fondamentale è stato l'assassinio di Hrant Dink. Moltissime centinaia di migliaia di persone l'indomani, i giorni successivi, occuparono le piazze di Istanbul dicendo: io sono armeno, io sono Hrant Dink. Quindi non è una questione di popolo turco, è una questione di potere. Pensate a mettervi nei panni di un cittadino di un paese che per 100 anni, i cui libri di testo per 100 anni hanno detto che non c'era stato alcun genocidio, e se del caso erano stati gli armeni a cercare di metterlo in atto ai danni dei turchi, cosa piuttosto paradossale. Se non ci fosse da piangere, ci sarebbe da ridere in questi casi. E che tu cresca e studi e legga, avendo in mente quest'unica vulgata, no? E poi arriva qualcuno e ti dice: no, guarda, che i padri fondatori del tuo paese erano dei criminali, erano dei volgari assassini e dei mentitori. Hanno pianificato e messo in atto un genocidio. Un numero di persone che va dal milione al milione e mezzo. Sono stati massacrati per motivi di pulizia etnica, per motivi di opportunità, per motivi chiamateli strategici, come voi pensate che debbano essere chiamati. Questo significa ribaltare completamente il rapporto che un cittadino medio ha con la propria identità nazionale. Non è semplice. Non è semplice ottenere tanto né dal cittadino in questione, che è cresciuto credendo a ciò che gli veniva detto, né dai politici che campano grazie ai voti e che devono rivolgersi a quei cittadini dicendo: ragazzi, nel nostro programma c'è anche dirvi che vi sono state raccontate delle menzogne, che noi siamo figli e nipoti di assassini. È complicato ed è qualcosa di cui tenere conto ogni volta che si valuta un fatto storico come questo. Quindi il panorama è questo: la Turchia nega l'esistenza di un genocidio. Il genocidio è stato riconosciuto da una trentina di paesi nel mondo. Ultimamente il più eclatante riconoscimento è quello recente da parte di Joe Biden dopo l'elezione, ed è importantissimo anche perché c'è una grande comunità armena negli Stati Uniti, ma può servire da traino. L'Italia è stata abbastanza sollecita a riconoscere il genocidio, se non sbaglio nel 2000. La Francia, che ha forse la più grande comunità in Europa armena, è stata, non so se la prima o fra i primi, nei primi anni 90 del Novecento. Diciamo, molti paesi, fra virgolette, influenti, e dal punto di vista politico e dal punto di vista economico, oggi hanno riconosciuto il genocidio. Storicamente c'è pressoché unanimità, c'è soltanto una limitatissima comunità di storici, quasi tutti di estrazione turca, che nega il genocidio, che lo limita a una sorta di guerra di reazione contro i tradimenti armeni. Però la quasi totalità è compatta nel dire: per favore, non discutiamo dell'ovvio, ci sono prove da telegrammi a prove fotografiche, documentali, e soprattutto la sparizione di una comunità che ammontava quasi 2 milioni di abitanti armeni nell'allora impero ottomano, che adesso sono 70.000 se non sbaglio. Ora non ricordo bene i numeri, ma i numeri dell'attuale comunità, ma so quali fossero prima della messa in atto del genocidio. Quindi è indiscutibile quello che è avvenuto. Ora, di cosa parla un fotografo quando si propone di raccontare fatti avvenuti 100 anni prima? Beh, certo, non di documentarli. Sono un documentarista, non invento le cose, non metto in scena le cose, che è perfettamente legittimo, ci mancherebbe. Io sono testimone di quello che vedo. L'idea è stata questa, è stata di raccontare in che modo la memoria, quindi la preservazione della memoria, e la sua rimozione, altrettanto ostinate, hanno determinato l'identità di due paesi vicini come Armenia e Turchia. Cioè in che modo nei luoghi, nelle persone, nei volti, nei ciò che dicono, da una parte la difesa della memoria e dall'altra parte la sua rimozione, ma anche le prime crepe che vanno formandosi, hanno lasciato tracce su quei popoli. E quindi è un lavoro indiretto. Non fotografo una scimitarra insanguinata, ma fotografo i volti delle persone con cui parlo, fotografo lo stato dei luoghi in cui è avvenuto qualcosa e il paradosso per cui oggi magari sorge un garage laddove ci fu un luogo di concentrazione, per esempio, di esecuzione. Quindi è un processo che è documentaristico nei mezzi e evocativo nei fini. E quindi le immagini sono queste.
Ok, io intanto ti ringrazio perché vedo l'orologio che galoppa, che cammina veloce.
No, non sono lungo, scusatemi.
No, è interessante quello che hai detto, mi piaceva parlare dell'Armenia, dei suoi monasteri, ma visto che ci vai a breve, dai, rimandiamo questa parte magari in un secondo momento, se sei d'accordo.
Sì, parto ora e starò per un mese via, poi ci tornerò altre volte, suppongo.
Senti, come ultima domanda, perché venire a vedere la tua mostra a Comabbio?
Beh, allora, non saprei, diciamo, sono immagini e ci sono dei testi. Così come io ho appreso qualcosa del quale sapevo poco, potevo contare su quello che mi aveva raccontato mio padre, che era un appassionato di storia e che non ha mai lasciato intentato il compito che riteneva suo di informarmi, ma magari si legge qualcosa che non si sapeva e la si vede riflessa in immagini, quindi si può vedere che rapporto esiste fra testo ed immagini nel fornire informazioni su un argomento che purtroppo scuole e istituzioni culturali in Italia praticano con parsimonia. Se si fa l'eccezione ovviamente dei grandi di istituti universitari come per esempio Ca' Foscari, che ha una persona come Aldo Ferrari pronta a parlarne, e altri. È un'occasione per sentir parlare di qualcosa di cui magari non si sente parlare, di cui la cultura mainstream non tratta, è un modo per rendere onore a un popolo che merita, gode di meno pubblicità rispetto ad altri popoli altrettanto vessati, penso, non so, ai palestinesi. Che è d'attualità oggi ed è giusto che lo sia, però l'Armenia ha subito un'atroce guerra recentemente e sono state spese pochissime parole e quasi nulla di solidarietà, come se una sorta di correttezza politica malintesa impedisse di farlo.
Bene, ti ringrazio, allora ti auguro un buon cammino in questa Armenia che ci racconterai la prossima volta, dai, perché deve essere un paese bellissimo, non lo so, mi dà questa sensazione.
Paese bellissimo e gente bellissima, posso confermare.
Grazie e buon cammino.
Grazie e buon lavoro a voi.
Il faut savoir encore sourire quand le meilleur s'est retiré et qu'il ne reste que le pire dans une vie bête à pleurer. Il faut savoir coûte que coûte garder toute sa dignité. et malgré ce qu'il nous en coûte, s'en aller sans se retourner face au destin qui nous désarme, et devant le bonheur perdu, il faut savoir cacher ses larmes. Mais moi, mon cœur, je n'ai pas su. Il faut savoir quitter la table lorsque l'amour est desservi, sans s'accrocher l'air pitoyable, mais partir sans faire de bruit. Il faut savoir cacher sa peine sous le masque de tous les jours et retenir les cris de haine qui sont les derniers mots d'amour. Il faut savoir rester de glace et taire un cœur qui meurt déjà. Il faut savoir garder la face. Mais moi je t'aime trop, mais moi je ne peux pas. Il faut savoir, mais moi je ne sais pas.